La legge deve proteggere i club-lower. I Verdi presentano una proposta in Europa. Antoine Deltour, che aveva rivelato i LuxLeaks, è adesso sotto processo nel Granducato. E le promesse della politica di tutelare chi svela gli scandali continuano a rimanere vuote. Ma qualcosa ora si muove. Serve fissare degli standard minimi comuni per proteggere le sentinelle della democrazia. Di Alberto D'Argenzio da Bruxelles. 05 maggio 2016. Sono un francese che lavora in Lussemburgo e che ha svelato informazioni che interessano tutta l'Europa. Per questo bisogna pensare all'interesse pubblico europeo e ad una direttiva che protegga chi aiuta a difendere questo interesse. Antoine Deltour, l'uomo che ha rivelato i LuxLeaks e per questo sotto processo proprio in questi giorni in Lussemburgo, reclama quello che in molti, tra cui la Commissione UE guidata oggi da quel Jean-Claude Juncker smascherato proprio da Deltour, non sembrano volere: un testo per proteggere tutti i club-lower d'Europa. Li chiamano anche informatori, talpe e gole profonde, nomi non proprio positivi e che dimostrano come sia anche necessario un lavoro culturale, e non solo legale, per proteggerli. A novembre Strasburgo chiedeva all'esecutivo comunitario, proprio nel quadro delle conclusioni della commissione speciale su LuxLeaks, di presentare entro giugno un testo legale a difesa dei club-lower. Siamo a maggio e di quel testo non c'è alcuna traccia, mentre chi poteva essere protetto siede a giudizio nel Granducato con l'accusa di sottrazione di documenti, violazione di segreto commerciale e di segreto professionale. Il vuoto di Juncker provano a riempirlo adesso i Verdi dell'Eurocamera, presentando una proposta di direttiva redatta dal giurista Alberto Alemanno. Il nostro obiettivo è fissare degli standard minimi comuni per proteggere chi in Europa svolge questo ruolo di sentinella della democrazia, spiega Alemanno. La strada scelta da lui e dai Verdi passa attraverso il diritto sociale, una materia di competenza comunitaria e non soggetta alle regole dell'unanimità tra gli Stati membri. Nella nostra proposta, illustra l'eurodeputato ecologista francese Pascal Durand, allineiamo lo status di informatore a quello di un salariato protetto, diventa così come un rappresentante sindacale che se colpito a causa delle sue rivelazioni deve essere reintegrato o indennizzato. La protezione va però oltre, toccando l'aspetto fondamentale dell'accesso al sostegno da parte di ONG, sindacati, istituzioni e media, e quello della tutela economica. Un informatore non può drenare informazioni per interessi economici diretti o essere pagato per questo, ma gli Stati membri potranno creare dei fondi di compensazione per le perdite economiche determinate dalle ritorsioni per le notizie svelate e per i costi degli eventuali procedimenti penali a carico. I fondi potranno essere attinti dalle risorse recuperate grazie alle denunce degli stessi informatori, una forma di riciclaggio positivo. Chi è un informatore? Club-lower, si legge nel testo delle proposta di direttiva, è ogni lavoratore, tanto del settore pubblico come di quello privato, che svela informazioni di interesse pubblico o che sono relazionate ad una minaccia per l'interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza nel suo ambito di lavoro. Le informazioni possono riguardare procedure tanto illegali come legali. I tax ruling lussemburghesi non infrangono alcuna legge, ma devono tutte ruotare intorno al concetto di interesse pubblico, un concetto volutamente non definito in maniera chiara. Si potrà andare dagli interessi ambientali e sanitari fino all'elusione fiscale, come nel caso recentissimo dei Panama Papers. Di fatto spetterà ai giudici nazionali e soprattutto a quelli europei definire, con le loro sentenze, i margini di questo concetto. Intervista ad Antoine Deltour, l'uomo che ha svelato i patti anti-tasse tra corporation e governi. che ora rischia il carcere. Si tratta tanto dell'interesse pubblico europeo, come nel caso dei LuxLeaks, chiarisce Alemanno, quanto di quello nazionale, come può essere un funzionario di un ospedale di Trento o di Catanzaro che denuncia delle pratiche illecite interne. La direttiva è pensata per gli stati membri, non per essere valida solo quando si toccano gli interessi europei. Quest'ultima sarebbe stata un'interpretazione troppo riduttiva, ma in crescita. Le frodi transnazionali sono in costante e vertiginoso aumento, rileva Elly Schlein, eurodeputata di Possiamo e copresidente dell'intergruppo ITCO, Integrità, Trasparenza, Anticorruzione ed Anticriminalità Organizzata del Parlamento UE. Per questo avere un'omogeneità di base nel trattamento degli informatori permette di evitare che siano sottoposti a pene diverse a seconda del paese da cui vengano o in cui lavorano e filtrano le notizie. La direttiva invita gli informatori a metterci la faccia, ossia a non nascondersi dietro l'anonimato, ma prevede comunque dei meccanismi per preservare la riservatezza qualora venga richiesta. Cammino a ostacoli. Il Parlamento UE è un'anatra zoppa se confrontato con quelli nazionali. Non ha il potere di iniziativa legislativa che spetta alla Commissione, ma Strasburgo può comunque muoversi presentando una proposta appoggiata da metà dei 750 eurodeputati. Obbliga la Commissione UE a proporre una direttiva, è quello su cui puntano i Verdi. C'è una chiara volontà del nostro gruppo nel procedere per avere una direttiva, anche se non abbiamo ancora analizzato a fondo la proposta dei Verdi, assicura Schlein a nome del SD, la seconda forza dell'Eurocamera. Sulla stessa linea anche la sinistra unitaria e i 5 Stelle per il gruppo FD. Non possiamo continuare a ritardare su un tema così attuale e incisivo quale la lotta alla criminalità organizzata, specie quella dei colletti bianchi. Occorre avere un approccio legislativo deciso, insiste Ignazio Corrao. L'incognita rimangono i popolari, il primo gruppo dell'emiciclo, che sono spaccati tra chi vuole la direttiva e chi preferisce lasciare gli informatori al loro destino. A far basculare la bilancia potrebbe essere l'opinione pubblica. È importante che oltre alle pressioni del Parlamento sia ora la società civile a spingere per una direttiva, fa notare Federico Angele a nome della campagna Riparte il Futuro. Nei prossimi mesi, aggiunge, saremo impegnati con altri partner europei in una campagna che mostri il ruolo fondamentale dei whistleblower nel denunciare casi di corruzione e di cattiva amministrazione. Protezione a macchia di leopardo. È necessaria una normativa UE con standard minimi comuni perché nella maggior parte dei paesi membri i whistleblower o non sono protetti o lo sono solo parzialmente, spiega Carl Dolan, direttore dell'Ufficio Europeo di Transparency International. La sua ONG ha stilato 3 anni fa una mappa delle legislature nazionali e, secondo loro, solo 4 stati membri avrebbero una legislazione avanzata in materia. Un risultato con un paradosso che la dice lunga sul livello di protezione degli informatori. Tra i paesi virtuosi c'è anche il Lussemburgo, quello che processa Antoine Deltour ed il giornalista Edouard Perrin per i LuxLeaks. È vero, è un paradosso, la legge è migliore di altre, ma protegge solo in caso di licenziamento e non in caso di azione legale contro l'informatore. Oltretutto in Lussemburgo viene punito il passaggio di informazioni ai media. Seppure dove siamo messi meglio siamo messi male, c'è parecchio lavoro da fare. Bulgaria, Portogallo, Spagna, Lituania, Grecia, Finlandia e Slovacchia non hanno nemmeno una legge ad hoc, anche se Atene, Bratislava ed Helsinki si stanno dando da fare. Lo stesso succede per l'Italia. In Italia 211 segnalazioni. siamo nel gruppo di mezzo, quelli con una protezione parziale prevista dalla legge anticorruzione del 2012 firmata da Paola Severino, che riconosceva la figura del segnalante nella pubblica amministrazione. In sostanza, whistleblower protetto sì, ma solo nel pubblico e non nel privato. Una lacuna che viene superata parzialmente dalla proposta di legge presentata nel 2014 dalla pentastellata Francesca Businarolo, approvata a fine gennaio alla Camera e che ora langue in Senato, non ancora calendarizzata dalla Presidente della Commissione Affari Costituzionali Angela Finocchiaro, PD. Ci sono aspetti migliorabili di questa proposta, fanno notare da Transparency, come la costituzione di un fondo di tutela per gli informatori e l'estensione a tutto il settore privato, mentre ora copre solo i dipendenti delle grandi imprese, ma l'importante è che venga messa in agenda la discussione. Su Transparency sono piovute negli ultimi mesi oltre 3.000 segnalazioni in tutta Europa, di queste 211 vengono dall'Italia da quando, nell'ottobre 2014, la ONG ha aperto uno sportello per le denunce. Il 71% di queste segnalazioni è legato a fenomeni di corruzione, i settori più ricorrenti sono quelli della pubblica amministrazione, della sanità e dell'edilizia, e le condotte più ricorrenti sono quelle dei favoritismi, abuso di posizione pubblica e abuso di risorse pubbliche. Sul territorio a fare la parte del leone è il Lazio, con 50 denunce, pari al 24%, seguito da Lombardia e Campania, 28 a testa, il 13%, a zero solo Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige e Molise. Articoli precedenti. Storia di Antoine, eroe di LuxLeaks. Ha svelato i patti tra le multinazionali e il Lussemburgo per eludere il fisco. E per questo ora rischia 5 anni di carcere. All'Espresso dice, assurdo, ma lo rifarei. Colloquio con Antoine Deltour. Di Stefano Vergine. Dice di non voler essere paragonato a Bradley Manning o Edward Snowden, le talpe che hanno rivelato al mondo i segreti dell'intelligence americana, e sostiene che la sua vita, da un anno a questa parte, non è poi cambiata tanto, vivo a casa, mi posso muovere liberamente, ho la mia privacy, l'unica differenza è quel processo. Il processo in questione è quello per cui Antoine Deltour rischia di finire in carcere per 5 anni. I magistrati del Lussemburgo lo accusano di parecchi reati, furto, violazione di segreto commerciale, violazione del segreto professionale, riciclaggio. Il 29enne francese è l'uomo che ha rivelato lo scandalo LuxLeaks, gli accordi fiscali segreti siglati dal Lussemburgo per permettere a centinaia di multinazionali di pagare tasse bassissime. Un terremoto che ha fatto tremare il palazzo della Commissione europea a Bruxelles e ha attirato l'ira di parecchi governi sul Granducato, la nazione con il livello di ricchezza personale più alto al mondo. Il paradosso è che nonostante questi accordi siano stati ormai resi pubblici, Jean-Claude Juncker, che è stato primo ministro lussemburghese per 18 anni, è rimasto presidente della Commissione europea. Invece io rischio di finire in prigione, racconta Deltour. Il giovane francese lavorava alla PricewaterhouseCoopers, meglio nota come PWC, una delle regine globali della consulenza finanziaria, con Ernst Young, PWC e Deloitte si spartisce un mercato che l'anno scorso valeva 120 miliardi di dollari. Prima di licenziarsi nel 2010, l'ex senior auditor della PWC ha scaricato sul suo computer migliaia di documenti sui tax rulings, gli accordi fiscali stretti tra il governo di Juncker e 340 multinazionali. pubblicati un anno fa in maniera congiunta da alcuni giornali internazionali e in Italia dall'Espresso, i documenti hanno dimostrato come il Lussemburgo sia riuscito nel tempo a diventare il paradiso fiscale preferito dalle più famose multinazionali. Un successo ottenuto attirando le grandi imprese attraverso imposte bassissime, che hanno fatto perdere al contempo miliardi di euro di entrate fiscali ai governi delle nazioni in cui queste multinazionali operavano prevalentemente. A dicembre 2014 Del Tour è finito sotto processo in Lussemburgo, rischia un massimo di 5 anni di carcere e una multa da 1,2 milioni di euro. Al telefono, l'uomo che ha smascherato i trucchi della grande illusione fiscale ha la voce sottile e il tono fermo. Parla un inglese fluente, con un marcato accento francese. Ponderà le risposte, aspetta sempre qualche secondo prima di parlare. Ribatte immediatamente solo quando gli si chiede se ne è valsa la pena. È stato un atto di giustizia fiscale. Se tornassi indietro, lo rifarei sicuramente, dice, il mio è stato un atto di giustizia fiscale. I tax rulings fatti dal Lussemburgo hanno sottratto risorse fiscali ad altre nazioni, alcune delle quali hanno poi subito politiche d'austerità, e sono stati concessi solo ad alcune aziende, quelle grandi, mentre quelle piccole sono costrette a pagare pienamente le tasse. Del Tour oggi vive a Épinal, una cittadina nel nord-est della Francia, e lavora a Nancy, nella pubblica amministrazione, a 2 ore di macchina dal Lussemburgo. Sul suo attuale impiego non aggiunge altro. La Francia lo ha protetto offrendogli un lavoro, il Granducato ha fatto di tutto per non farlo diventare un caso mediatico. Niente a che vedere con i casi di Snowden e Manning, i whistleblower che hanno messo in imbarazzo il governo degli Stati Uniti, additati da Washington come traditori della patria e costretti al carcere, Manning o all'esilio, Snowden. Del Tour finora ha tenuto un profilo basso, poche parole con la stampa, qualche conferenza in giro per il mondo, un comitato che lo sostiene sul web a cui partecipa tra l'altro l'economista Thomas Piketty. Ero consapevole dei rischi, ammette, anche se non pensavo di arrivare a rischiare 5 anni di prigione. Il Parlamento dell'UE lo ha appena nominato cittadino europeo dell'anno. Ma al di là dell'atto simbolico, qualcosa è successo davvero da quando l'allora 24enne francese ha copiato dai computer della sua ex azienda i file dei tax rulings. La conseguenza l'hanno sentita per ora Fiat e Starbucks. A fine ottobre le due multinazionali sono state punite dalla Commissione europea con sanzioni da oltre 20 milioni di euro. Motivo? I tax rulings firmati rispettivamente con i governi di Lussemburgo e Olanda avevano lo scopo di ridurre artificiosamente l'onere fiscale, ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, che ha definito questi accordi aiuti di Stato. Del Tour ricorda che è stata la stessa Vestager a dire che i files di LuxLeaks sono stati usati nell'inchiesta su Fiat e Starbucks, e anche su quelle che ora riguardano Apple e Amazon. La cosa strana, aggiunge Del Tour, è che i proventi delle sanzioni andranno nelle casse del Lussemburgo e dell'Olanda, gli stessi paesi responsabili per le violazioni, non in quelle delle nazioni in cui queste società hanno effettivamente fatto quei profitti. 240 miliardi di tasse eluse. Dopo LuxLeaks, la Commissione europea ha pubblicato alcune proposte per riformare il sistema fiscale. Il progetto, che dovrebbe però cambiare radicalmente le cose, si chiama BEPS. È un piano d'azione basato su 15 punti e scritto dall'OCSE, l'organizzazione che raccoglie le maggiori economie avanzate. Il documento prevede, tra l'altro, che gli stati si scambino automaticamente informazioni sui tax rulings e che ogni multinazionale con un fatturato annuo superiore ai 750 milioni di dollari presenti un documento con i risultati principali raggiunti in ogni paese in cui opera il country by country reporting. La riforma, dicono all'OCSE, se recepita dagli stati abbatterà di molto l'illusione, oggi stimata dagli stessi economisti dell'organizzazione parigina tra i 100 e i 240 miliardi di euro all'anno. Il progetto BEPS è davvero, come sostiene l'OCSE, rivoluzionario. Del Tour risponde che è certamente un passo in avanti, ma non sufficiente per cambiare radicalmente le cose. E punta il dito sui grandi consulenti fiscali. La riforma, spiega, mantiene in piedi un sistema fiscale molto complesso, comprensibile solo da pochissimi esperti. Sono sempre le stesse società che finora hanno condotto il gioco. Deloitte, Ernst & Young. Questi gruppi fanno da consulenti sia ai governi che alle multinazionali a caccia di buchi nella legge per risparmiare sulle tasse. Questo è il grande problema e la riforma OCSE non lo risolve. Qualche merito al progetto del Tour lo attribuisce. Lo scambio di informazioni fra i vari stati sui tax rulings e sui country by country reporting sono novità positive. Esistono però anche limiti evidenti. Il fatto, ad esempio, che il country by country reporting valga solo per le multinazionali con un fatturato superiore a 750 milioni, tetto che ne lascia fuori 9 su 10. O l'impossibilità per il pubblico di avere queste informazioni, che saranno note unicamente alle autorità dei singoli paesi. Una scelta sbagliata, perché solo con la conoscenza pubblica si può creare pressione su governi e multinazionali per una maggiore giustizia fiscale. Una soluzione per fermare l'illusione del Tour ce l'ha, anche se ammette che realizzarla è molto difficile. L'unica via veramente efficace è la creazione di un'unione fiscale europea, se non addirittura globale. Lo stesso Juncker ha detto che 22 dei 28 paesi europei usano i tax rulings. È vero, è così. Bisogna aggiungere che un patto fiscale in sé non ha niente di sbagliato, è un accordo attraverso cui uno Stato fornisce ad una società i parametri legali attraverso cui questa verrà tassata. Il problema è quando diventa un modo per permettere all'azienda di evadere le tasse. Io credo che questo tipo di cose avvenga ancora oggi in tutta Europa e il motivo è semplice, siamo in una situazione di competizione fiscale, finché non verranno armonizzate le imposte, almeno all'interno dell'Unione Europea, le aziende continueranno a spostare i profitti dove sono meno tassati.